Geronimo. Storia e memoria con Alessandro Bertellotti.
In seguito alla sconfitta ottomana durante la Prima Guerra Mondiale, lo Yemen fu il primo paese arabo a rendersi indipendente dal dominio turco che andava eclissandosi. Negli anni precedenti il 1914, gli ottomani avevano in Yemen soltanto 2.000 uomini e 4.000 ausiliari. Dal canto loro, gli inglesi fecero arrivare rinforzi a Aden proprio per scongiurare un attacco ottomano. Vi furono alcuni scontri, ma senza grandi risultati, finché il 5 luglio 1915 gli ottomani e i loro alleati yemeniti riuscirono a conquistare la guarnigione britannica di Laig. All'inizio del 1916 arrivarono da Costantinopoli 3.500 uomini accompagnati da una piccola missione tedesca con l'obiettivo di rafforzare la postazione di Laig e attaccare Aden. Ma pur mantenendo la posizione senza rinforzi fino al 1918, ogni tentativo di estromettere gli inglesi fu vano dal momento che le comunicazioni degli ottomani nella penisola araba vennero interrotte dalla rivolta nell'Hijaz e il Mar Rosso cadde sotto il controllo britannico. A non entrare nella sfera di influenza di Londra e a restare in una certa misura fedele al patto di alleanza con gli ottomani fu soltanto lo Yemen, probabilmente a causa del fatto che gli inglesi ne controllavano le coste, ma non l'entroterra.
Lo Yemen alla fine della Prima Guerra Mondiale, quando la corona britannica si impossessa della città portuale di Aden, ma non riuscirà a riunire tutto il territorio sotto una stessa bandiera. Era un brano tratto da Storia dello Yemen della giornalista e scrittrice Farian Sabahi. Si può dire che con l'abbandono dell'impero ottomano e l'arrivo dei britannici nel 1918 cominci la storia moderna dello Yemen, storia segnata fino ad allora da rivalità e conflitti. Una regione fertile, con piogge irregolari, tracce di civiltà e nuclei abitati risalgono al quinto millennio avanti Cristo. Quella terra è da sempre segnata da scontri tra le diverse tribù nel tentativo di riunire il territorio dello Yemen sotto una sola leadership. Nel corso della puntata scopriremo anche il ruolo delle potenze coloniali e della religione. La popolazione dello Yemen è a maggioranza sunnita, il 65% degli abitanti, il 35% è sciita della corrente zaidita. Nella capitale Sana c'è ancora il quartiere ebraico. Anche questa è una tradizione millenaria, ma gli ebrei yemeniti presenti in città e che rifiutano di lasciare il paese sono non più di una quarantina alloggiati nei pressi dell'ambasciata statunitense. Ripercorrere la storia di quella regione ci aiuta a comprendere il presente. Lo faremo con il professor Renzo Guolo, docente di sociologia dell'Islam all'Università di Padova. Professore Renzo Guolo, il termine guerra domina quella regione da sempre. Fin dal XII secolo avanti Cristo si trovano formidabili rivalità e alleanze tra civiltà diverse fino all'arrivo dell'Islam. Proprio dallo Yemen inizia la diffusione di questa religione. Quella parte della penisola arabica è crocevia commerciale oltre che religioso. Quali sono i motivi di una costante presenza del conflitto nella storia dello Yemen?
Lo è essenzialmente perché è un classico, diciamo, luogo di incroci sia dal punto di vista religioso che dal punto di vista, diciamo, commerciale, cioè sostanzialmente fa parte della penisola arabica, ma guarda all'area dell'Oceano Indiano in cui si proietta anche il Corno d'Africa dal punto di vista geopolitico, quindi sicuramente poi apre sostanzialmente la porta degli stretti e quindi è evidente che la sua collocazione proprio geopolitica ne ha fatto un luogo storicamente conteso. L'importanza strategica dello Yemen è evidente per tutti, lo era in passato, lo è come si è visto anche oggi. Dal punto di vista religioso, appunto, ha una storia che è simile un po' a quella dell'Arabia, sia a un certo momento si diffonde l'Islam, ma vi è anche una grande comunità ebraica che poi deperisce nel tempo, ma è una storia che si chiude assolutamente, insomma, in tempi recenti, e quindi anche qui poi noi abbiamo il confronto all'interno della stessa dinamica islamica, ovvero diventa un luogo in cui le due grandi branche dell'Islam, quella maggioritaria sunnita e quella sciita, oltretutto quella sunnita nella sua variante wahhabita, si incontrano ma si scontrano al proprio interno, anche dando origine, diciamo, a tensioni che poi persistono nel tempo. Quindi è un po' questa specificità geopolitica religiosa che ne dà sostanzialmente l'impronta attuale, ecco, tenendo conto che quando parlo di dimensione geopolitica parlo anche della dimensione legata ai commerci, pensiamo appunto all'importanza che ha avuto storicamente una città come Aden, e quindi il fatto di situarsi dentro le rotte che portano dall'Asia verso il mondo arabo e l'Africa ne fa un elemento centralissimo.
Lei ha accennato al porto di Aden, è stato un possedimento portoghese nel XVI secolo, poi ottomano, infine fu una colonia della corona britannica fino agli anni 60 del secolo scorso. Quali sono state le conseguenze della presenza straniera coloniale nello Yemen?
È stata una presenza importante, pensiamo solamente ai portoghesi che fondamentalmente cercano di conquistare sostanzialmente Aden, però poi non riescono in qualche modo a determinare un dominio che invece sarà proprio a partire, diciamo, dalla terza decade dell'Ottocento dei britannici, e sappiamo appunto che la presenza britannica in quell'area è stata assolutamente centrale nella storia del rapporto tra Gran Bretagna e popoli arabi, ma in genere il rapporto tra la Gran Bretagna e il suo vasto mondo fatto di protettorati coloniali. Già questa presenza delle potenze marittime europee nell'area ci mostra l'importanza strategica che questo snodo così rilevante dal punto di vista geopolitico commerciale ha avuto da sempre, insomma, o perlomeno negli ultimi 4 o 5 secoli, in cui questa storia si è incrociata largamente anche con la storia dell'Europa coloniale.
Lo Yemen è definito Arabia fortunata o felice. L'impressione è che ci sia una netta differenza con il resto della penisola arabica. Ci può aiutare a comprendere perché viene definita così?
Intanto perché la sua proiezione marittima sostanzialmente ne ha fatto storicamente un centro commerciale rilevantissimo nella storia, è sempre stato appunto un luogo in qualche modo aperto proprio perché si proietta nel mare, anche se ovviamente ha una dimensione, un retroterra interno, desertico e montano, insomma, rilevante, ma quello che balza agli occhi appunto di questa dimensione è sempre stata la vicenda della sua proiezione marittima. Dopodiché è riuscita sostanzialmente a mantenere, ma non certo senza conflitti interni, una sorta di proiezione, diciamo, di domini interni che in qualche modo hanno consentito un controllo non centralizzato del paese, e questo ha consentito il proliferare di città e di luoghi in cui c'era una forte autonomia, quindi non è stato sottoposto a quei processi di centralizzazione che invece sono andate avanti altrove. Ecco, pensiamo solamente al peso che hanno avuto le dinastie locali. Certo, potevano appartenere per esempio alla dimensione relazionale con i vari califfati, ma fondamentalmente funzionavano sotto il punto di vista, diciamo, del meccanismo di una forte autonomia. Ecco, quindi tutta un po' questa storia, compreso il fatto di doversi differenziare da quanto avveniva per esempio nella vicina Arabia, ne ha determinato un carattere fortemente autonomo, ma anche, ecco, questo fortemente autonomo sta indicando cercare anche sostanzialmente un profilo che possiamo considerare un profilo non per questo meno orgoglioso della propria specificità. Dobbiamo sempre tenere conto che quando parliamo dello Yemen, lo vediamo anche adesso, la dimensione delle dinastie locali diventa un elemento rilevante, o il fatto che il potere sia frammentato, pensiamo sulla situazione attuale in cui ci sono più governi, il caos della guerra civile, ma tutto questo un po' risponde alla storia tipicamente yemenita, che è quella di domini locali che cercano di tagliarsi un proprio dominio.
Questo, come ha accennato, lo vediamo ancora oggi, il controllo non centralizzato del paese. Leggendo la storia recente dello Yemen, si ha l'impressione che ci sia una sorta di comportamento bipolare, cioè c'è il tentativo di trovare un'unità, ma questo traguardo appare inafferrabile. Perché non è mai stato possibile trovare un accordo tutelando l'identità nazionale e le autonomie locali? Esempi altrove nel mondo si trovano di questo equilibrio.
Conta molto questa sorta di pluralismo interno legato a dimensioni etno-tribali e religiose. Nemmeno l'impero ottomano è riuscito a imporre una sorta di dominio centralizzato. Sì, certo, per 4 secoli circa lo Yemen fa parte dell'impero ottomano, però di fatto, per esempio, sono forme molto rilevanti di autonomie locali, che sono però ovviamente autonomie locali su base tribali o su base religiosa. Pensiamo appunto allo zaidismo, che è una delle comunità importanti di una setta di derivazione sciita, che in qualche modo di fatto continua a governare le regioni interne del paese anche durante i secoli dominio ottomano. Ecco, questa è una caratteristica classica, quindi ciò che riesce altrove, ciò che riesce un po' più ai vicini wahhabiti, un po' più a nord dello Yemen, ciò che riesce sotto altre forme in altri contesti, invece non accade assolutamente appunto nello Yemen, e questo in qualche modo ne segna la storia. Dobbiamo sempre pensare che ciascun paese ha una storia tale alle spalle che condiziona ovviamente anche il presente, lo si vede, lo si comprende, c'è la difficoltà attuale anche di trovare un accordo complessivo, difende appunto da questo pluralismo frammentato che è la caratteristica classica dello Yemen.
Ed è questa dunque la ragione per cui potenze straniere, con l'Arabia Saudita buona ultima in questi anni, hanno sempre cercato di esercitare un controllo sullo Yemen. Questa grande frammentazione ha spinto altri governi, altre realtà a voler approfittare della debolezza del popolo yemenita?
Sì, questo è certo, lo si vede anche adesso, insomma, nella guerra civile yemenita, dove abbiamo una presenza molto forte sia dei sauditi sia dell'Iran attraverso gli Houthi, cioè dentro un meccanismo che in qualche modo possiamo chiamare proxy war, cioè guerra per procura, ma insomma che comunque in ogni caso per qualcuno, per i sauditi almeno in questi ultimi anni, è stata anche combattuta attraverso meccanismi di intervento diretto. Ecco, ma fa gola lo Yemen per la sua posizione geostrategica, al contempo si presuppone sempre di poter intervenire e governarlo proprio perché è frammentato, ma poi paradossalmente questa sua frammentazione interna è quella che lo rende incontrollabile e ingovernabile. Con le dovute cautele potremmo dire che lo Yemen in qualche modo è una sorta di Afghanistan piantato nella penisola arabica, come si è visto dalla fine degli anni 80 e dopo la guerra del jihad antisovietico praticato da tutte le tribù ed etnie afghane contro i sovietici, quel paese non è più riuscito a ritrovare una dimensione unitaria, pure l'Afghanistan resta in piedi sotto forma di paese frammentato in termini di etnie e in termini di comunità che hanno proprie potenze confessionali, anche oltre che riferimenti geopolitici che fanno da protettori. Beh, insomma, in qualche modo potremmo fare un paragone proprio appunto con lo Yemen in un altro contesto. Difficile prescindere da antiche appartenenze etniche, difficile prescindere da riferimenti alle specificità religiose, il conflitto tra sunniti e sciiti attraverso la presenza, cioè, della minoranza zaidita cosiddetta Houthi, è evidente, un paese che di fatto ha perso la sua unità nonostante i tentativi di trovare un'unità, pensiamo solo alla fallita esperienza della riunificazione tra Yemen del nord e Yemen del sud, e quindi in qualche modo sono quei classici contesti che diventano difficilissimi da governare anche attraverso l'intervento di potenze esterne, proprio perché la sua frammentazione non permette una sintesi unitaria.
Una sintesi unitaria che non è riuscita neanche con il particolare ordinamento politico dello Yemen, che è l'unica repubblica della penisola arabica. Come mai ad un certo punto nello Yemen del sud nasce una repubblica di ispirazione marxista? Che cosa ha portato a guardare e applicare un modello politico areligioso lontanissimo dalla realtà circostante?
Beh, questo va letto nel contesto di quello che era il mondo bipolare, il mondo che è uscito dalla guerra fredda tra il 1945 e il 1989. Dobbiamo pensare che in quel tipo di mondo o si stava con l'Occidente e con gli Stati Uniti o si stava sostanzialmente con l'Unione Sovietica, cioè regimi appunto marxisti o che si ispirano al marxismo oppure nelle proprie varianti nazionali si trovano in quegli anni ovunque, voglio dire dall'Africa, insomma pensiamo ai regimi filocubani, al Medio Oriente, insomma per dire in questo tipo di esperienze poi più o meno accentuate diciamo in termini di rigidità ideologica le troviamo per esempio l'Algeria del dopo colonizzazione. Insomma si tratta di capire che i movimenti di liberazione che in qualche modo si erano opposti al colonialismo a un certo momento mettono in discussione anche il modello economico che quel colonialismo aveva prodotto e quindi diventava quasi naturale riferirsi al campo del marxismo e in quel momento il campo del marxismo aveva un riferimento internazionale ben preciso appunto come l'Unione Sovietica, solo successivamente parzialmente alla Cina e quindi quel contesto ha prodotto anche l'esperienza dello Yemen dal punto di vista dell'ispirazione marxista.
Architettonicamente è il paese più bello del mondo. Sana, la capitale, è una Venezia selvaggia sulla polvere, senza San Marco e senza la Giudecca. Una città forma la cui bellezza non risiede nei deperibili monumenti, ma nell'incomparabile disegno. È uno dei miei sogni.
Sono parole di Pierpaolo Pasolini che a Sana ha girato parte del film Il Decamerone e un documentario appello all'UNESCO per il riconoscimento internazionale del centro storico della capitale. Si ha l'impressione che la città sintetizzi quanto detto fino ad ora. La tradizione vuole che la città sia stata fondata da Sem, il figlio maggiore di Noè. Se ne parla nell'Antico Testamento. La città ha tre quartieri, quello arabo, quello turco e quello ebraico, le etnie principali di quella parte della penisola. È possibile descrivere come la storia e la cultura si ritrovino all'interno di quelle strade e di quelle case?
È una capitale che oggi risente degli eventi bellici di questi ultimi anni, ma il luogo è un luogo straordinario, non occorre aver visto il film di Pierpaolo Pasolini o il documentario che ha fatto per l'UNESCO per capire la bellezza della città, che è una città straordinaria, la città vecchia non a caso appunto è patrimonio dell'umanità proprio perché la sua è una bellezza incredibile per il tipo di costruzioni, per il luogo in cui sorge e perché appunto ci riporta a una sorta di passato arcaico ma di grande bellezza, quindi rinvia alle immagini del come eravamo anche dell'umanità in una certa fase. Dobbiamo pensare che questa città è stata oltretutto più volte distrutta e ricostruita, ma non solamente per eventi bellici, ma perfino per eventi meteorologici. Pensiamo solo per esempio al quando è stata ricostruita, perché le violente piogge che erano intervenute in determinate stagioni avevano sostanzialmente minato le fondamenta per queste case che sono costruite attraverso una tecnica particolare in cui il fango era rinsecchito un elemento determinato della propria costruzione. La bellezza di questo luogo è data dal contesto, ma i palazzi che questa straordinaria città ci mostrano, insomma, a partire da Dara Shah, per esempio, sono talmente belli, talmente impressionanti che ci ricordano l'incrocio di civiltà che si sono realizzate attorno alla città di Sana. Purtroppo oggi invece abbiamo fotografie che ci mostrano che la città vecchia in qualche modo ha risentito purtroppo del conflitto che si è sviluppato, e quindi alcuni monumenti molto belli, se teniamo conto che è un insediamento che ha più di 2500 anni, sono stati danneggiati. Sana in qualche modo è una sorta di simbolo del grande periodo di fervore religioso e anche di grande sviluppo economico che lo Yemen ha avuto tra l'VIII e il IX secolo, ed è caratterizzata questa struttura a piani che l'ha resa celebre in tutto il mondo. Insomma, che si vada a vedere la grande moschea di Al-Jami oppure che si vada a vedere altri monumenti, l'impatto è davvero notevole.
Era il professor Renzo Guolo, docente di sociologia dell'Islam all'Università di Padova. Il lavoro di Fabian Sabai, Storia dello Yemen, Bruno Mondadori editore, del 2010, è fuori catalogo ma reperibile nelle biblioteche cantonali. Numerosi i lavori del professor Renzo Guolo per approfondire la questione religiosa nella regione. L'Islam è compatibile con la democrazia o il fondamentalismo islamico? Entrambi, edizioni La Terza. Molte pubblicazioni affrontano il conflitto in corso nello Yemen e il ruolo del terrorismo di matrice islamica. Alessandro Dal Lago, sempre nel 2010, per Manifesto Libri, ha pubblicato Le nostre guerre, filosofia e sociologia dei conflitti armati. Vi segnalo anche Gilles Kepel, docente USI, Sortir du Chaos, di Gallimard. Di Trevor Marchand è interessante un lavoro sull'eredità architettonica dello Yemen, numerosi racconti di viaggio, tra cui per gli appassionati della Vespa, un resoconto di Giorgio Bettinelli, dall'Angola allo Yemen. Infine, Lo Yemen raccontato dalle scrittrici e dagli scrittori, edizioni Orientalia. Da Alessandro Bertellotti grazie per l'attenzione, Geronimo Storia ritorna lunedì prossimo.